State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days.
La scatola magica.
Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto nella nostra scatola magica, il contenitore che nel corso del mese di agosto dalle 10 alle 11.30 riempiamo di cose preziose, di cose importanti, di cose che vogliamo sottolineare nella loro preziosità e che vogliamo condividere. E cosa c'è di più prezioso, mi viene da domandarmi, della poesia e di un poeta? Lo avete sentito perché Radio Popolare ne ha parlato anche nelle trasmissioni precedenti. Oggi sono 90 anni dalla morte di Federico García Lorca. E allora io do il benvenuto a Gloria Bazzocchi, che è docente presso l'Università di Bologna, ma non solo, diciamo molte più cose, compreso l'autrice di una traduzione che sta per essere pubblicata della casa di Bernarda Alba, l'ultimo lavoro di Federico García Lorca. Buongiorno professoressa Bazzocchi.
Buongiorno a tutte e a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi. Ecco. Per ricordare questo importantissimo anniversario.
Ecco, importantissimo anniversario che ancora adesso, a distanza di 90 anni, riesce a suscitare in Spagna e non solo polemiche, rivisitazioni, reinterpretazioni, è vero?
Sì, basta leggere i quotidiani di questi giorni e ci sono, come sempre, aspetti positivi e aspetti negativi. Gli aspetti negativi sono sì le polemiche che nascono anche un po' dalla manipolazione di questo anniversario, però è significativo, credo, non so se l'avete letto, insomma si è arrivata notizia anche in Italia, che nei giorni scorsi le biblioteche di Madrid hanno annunciato la morte, l'anniversario della morte, no, di Federico García Lorca, e prontamente, insomma, la società è intervenuta, perché non si tratta della morte. Federico García Lorca è stato vittima, come sappiamo, di una vittima, la vittima più famosa, insomma, di quella che poi sarebbe stata la guerra fratricida civile in Spagna e poi, insomma, l'inizio di una lunga dittatura, quindi è stato ucciso. Però quindi questo dal punto di vista, insomma, forse più anche così pratico. Poi ci sono rivisitazioni, perché in realtà Lorca è, come l'ha definito il mio collega Raffaello Sano, che insieme a me ha curato questa edizione, è un classico contemporaneo, insomma è un artista totale che ancora ha da dire molto a
certo,
noi.
Certo, certo. Senta, professoressa, ma ci aiuti allora deve sapere che noi, assieme a Elena Liverani, nel 1998 facemmo un'intera giornata dedicata a Federico García Lorca in occasione del suo 100° compleanno, diciamo così. Sì. E in quell'occasione ci furono moltissimi ospiti, da Montalban a Gibson a Pascal, insomma tutta una serie di figure che, insomma, che di Lorca conoscevano e sapevano. E mi ricordo che Bruno Arpaia, in qualche modo a chiusura di una lunga mattinata, disse: beh, insomma, in fin dei conti Federico García Lorca è il poeta che per certi versi ha dato l'avvio, con la sua uccisione feroce peraltro, alla guerra civile spagnola, e un altro poeta, Machado, in qualche modo l'ha chiusa quel periodo. Ecco, ma ci racconti un po' di Federico García Lorca, poeta, scrittore, musicista, tanta roba.
Sì, come dicevo prima, un artista totale. Effettivamente Lorca era poeta, drammaturgo, musicista, disegnatore, e lui stesso, più che poeta, si definiva un disegnatore, un musicista. Avrebbe voluto fare il musicista, poi il padre glielo impedì e quindi ripiegò, diciamo, sulle lettere. Però la cosa interessante è che tutte queste manifestazioni creative in realtà si potenziano reciprocamente. E questo fa sì che, appunto, ancora oggi ci sia una circolazione transmediale che lo rende un repertorio di immagini vivo, di conflitti e di simboli che ancora ogni epoca, appunto, cerca di tradurre. La cosa, io posso, se posso aprire una parentesi personale,
tutto quello che vuole.
Sì, ho conosciuto, cioè, diciamo che io ero una studentessa di spagnolo all'Università di Bologna. Ho avuto il grandissimo privilegio di essere guidata nella conoscenza di Lorca da Piero Menarini, che era il mio professore, uno dei più importanti lorchisti all'epoca, ma ancora attualmente, anche se in questo momento, appunto, il professore è in pensione. E quindi io ricordo benissimo questi corsi su Lorca, in cui lui ci raccontava non tanto appunto la l'importanza di Lorca all'interno della storia della letteratura spagnola, quindi come se fosse un oggetto di studio, anche se era un oggetto di studio, perché dobbiamo immaginare che un artista che muore improvvisamente, così giovane, così prolifico, perché Lorca inizia a scrivere a 18 anni e continua fino alla sua morte, ha lasciato interrotte tantissimi scritti, sì. Quindi lui stava lavorando filologicamente a questi scritti, ma proprio la vicinanza con la famiglia, poter accedere alle sue lettere, anche a documenti che allora non erano in mano a tutti, faceva sì che ci parlasse di Federico, di Lorca come di Federico. Lui parlava proprio di Federico come di una persona vicina, quindi per me è stata subito una fascinazione enorme sentirlo raccontare da qualcuno che ancora, eravamo negli anni, nell'85-86, stava proprio studiando le sue carte. E poi credo che un po' chiunque si avvicini a Lorca vive quello che racconta Buñuel. Buñuel è stato un suo grande amico, insomma la Residencia de Estudiantes, dove si sono ritrovati a studiare a Madrid diversi futuri poeti, registi, artisti, pensiamo anche a Dalì per esempio.
Certo.
Ecco, in quella residenza lì lui era un po' il centro dell'attenzione. Dice Buñuel che il vero capolavoro era lui. Dice che si mettesse al piano a suonare Chopin o che improvvisasse una scena teatrale era irresistibile. E quindi da lui usciva sempre quella bellezza che travolgeva tutti. Quindi era come una fiamma. Ecco, sì. Io credo che accostarsi a Lorca ancora oggi, a qualsiasi sua manifestazione, ripeto, non importa che sia poesia o teatro o un disegno o la sua stessa musica, ha un po' questo effetto ancora su di noi, e quindi credo che questo sia molto bello, nonostante questa fiamma poi avesse dentro un dolore grandissimo, insomma il dolore di un'identità che si stava costruendo e che all'epoca era difficile manifestare.
Ecco, perché è stato ucciso Federico García Lorca? Qual è stato, secondo lei, e secondo insomma lei che lo ha studiato tanto, la profonda motivazione che ha portato a uccidere un poeta, un intellettuale, una figura come Federico García Lorca?
Ma sulla morte di Lorca ci sono ancora molti misteri, tant'è vero che anche la morte stessa viene collocata fra il 17 e il 19, insomma anche io non so bene, si parla di un'alba che non si sa se sia quella del 18 o del 19 agosto, ma questo solo per dire che effettivamente fu qualcosa di molto particolare. E sappiamo insomma che quelli erano i miei, da poco era scoppiata appunto la guerra civile, i golpisti avevano occupato Granada, fra l'altro da poco più di un mese. E la famiglia Lorca era stato arrestato il cognato, che era un sindaco socialista, però se leggiamo le motivazioni che sono state date ufficialmente della sua morte, in realtà si dice si ignora quale fosse la sua affiliazione politica, nonostante si parli di un'ideologia ischierdista, cioè sinistroide, e amici di sinistra. E poi anche sulla vita privata si dice sembra che fosse un invertito, lo sto traducendo proprio dallo spagnolo.
Sì, certo.
Motivazioni di questo tipo ci sono sicuramente, però in realtà nonostante Lorca avesse manifestato sicuramente l'appoggio alla Repubblica, ricordiamo la sua più importante missione pedagogica, partecipò alle missioni pedagogiche attraverso il suo teatro ambulante della Barracca, che però era sempre per portare la cultura, non con proprio pensando al bene del popolo, forse proprio questo, insomma, quello che si cercava che si voleva silenziare, perché Lorca quando inaugura la biblioteca di Fuente Vaqueros dice non di solo pane vive l'uomo, ma l'uomo ha bisogno di pane e di libri, ha bisogno di essere libero. Pensava che il teatro fosse lo strumento di elevazione più grande che potesse avere un popolo. Quindi sì, era una persona politicamente impegnata, se intendiamo politicamente in questo senso, no? nel mettere la propria arte, ma neanche la sua arte, perché lui porta non le sue opere, ma il teatro classico spagnolo, quello del Siglo d'Oro, perché aveva appunto questa. Quindi è questa le motivazioni sono queste. sempre molto fumose. Lui fra l'altro aveva capito che era in pericolo solo proprio gli ultimi giorni, perché viveva abbastanza tranquillamente. E chiede aiuto all'amico Luis Rosales, che era un poeta, i cui fratelli erano falangisti, e viene accolto a casa sua molto tranquillamente, insomma, per dire che non c'era un'opposizione anche da parte di una famiglia che nella maggior parte dei suoi membri era appunto dalla parte di Franco. E fra l'altro in quella casa lì dove viene catturato il 16 agosto appunto del 36, ora c'è un hotel dove io ho alloggiato qualche anno fa in occasione di un convegno, e devo dire che insomma anche questo è una cosa che mi ha fatto molta impressione, insomma, pensare che Federico avesse vissuto lì le sue ultime ore, insomma, certo. Proprio per dirvi che comunque Federico è vero, non c'è più, sono 90 anni senza Federico, ma Federico parla attraverso le sue opere, attraverso i luoghi, attraverso, non si riesce a far tacere in nessun modo.
Sì, e questo è la più bella epigrafe che potremmo scrivere su un'ipotetica tomba, perché anche sui resti di Federico in realtà c'è in qualche modo un giallo. Sono state fatte, se non ricordo male, l'ultima volta nel 2009 o giù di lì, delle ricerche, degli scavi proprio per cercare il corpo, senza nessun risultato. Secondo lei com'è la storia?
Sì, sono state fatte anche più recentemente, penso nel 2009, appunto nel 2016. Adesso in Spagna c'è una legge che è la legge della memoria,
sì.
Prima con Zapatero, nel 2007 poi è stata ampliata col governo Sanchez, la legge della memoria democratica, che tende appunto a riprendere in mano quel passato così doloroso. Allora ricordiamo che in Spagna quando finisce la guerra civile, quando finisce la dittatura, viene proclamata questa legge dell'amnistia, che in realtà è un po', viene chiamata anche la legge dell'oblio, cioè sì. Cercare di dimenticare quello che era successo per poter avviare un processo democratico. Per diversi anni si va avanti così, poi chiaramente le ferite rimangono nelle famiglie, e quindi si comincia invece a chiedere, no, dove sono i corpi, le migliaia di corpi che sono in queste fosse comuni. E Lorca effettivamente è in una fossa comune, no? Si pensa nella fossa comune sopra Granada, a Visnar, e non sono stati ritrovati i corpi, sono processi molto lunghi, anche nel film di Almodovar, uno degli ultimi, no? Si vede un po' quello con Penelope Cruz, si vede questa ricerca di un antenato, queste ossa che vengono classificate, e il dolore della famiglia, perché sì. Comunque avere un corpo è sempre importante, però c'è da dire che la famiglia Lorca non ha insistito, continua a non insistere troppo sul ritrovare il corpo di Lorca, perché dice che è importante, insomma, e anche quella fossa comune lì è un luogo della memoria collettiva, quindi ha un senso etico, non vuole che sia trovato il corpo di Lorca, che lui riposi con tante altre vittime innocenti, per loro è un valore molto importante. Ricordiamo che Lorca fu fucilato con un maestro e con un bandieriero, insomma, quindi c'è un po' questa volontà di una memoria pubblica, civile, collettiva, per cui insomma non si insiste neanche più di tanto nel ritrovarlo. C'è proprio una lapide nel barranco di Visnar, nei pressi di questa fossa comune, in cui si dice Lorca siamo tutti, e quindi questo anche credo sia importante.
Senta, lei certo, certamente, peraltro ricordiamo che insomma la guerra civile spagnola e la successiva dittatura di Francisco Franco è costellata di morti desaparecidas in qualche maniera, no? Nel senso che purtroppo Federico García Lorca non è stato l'unico di cui insomma le tracce si sono perse. Intendo dire da morto, ecco, in questo senso.
Sì, e questo termine desaparecido infatti ci fa ricordare chiaramente anche tutta la tragedia argentina. E c'è da dire che si sono ritrovate le vittime, insomma, che hanno perso appunto o non trovano troppi cari in Spagna, si sono messe in contatto con l'Argentina, e grazie ai processi che si stavano svolgendo hanno richiesto, insomma, a gran voce di poter ritrovare, conoscere la realtà di quello che è successo. Quindi queste leggi democratiche, che anche lì in Spagna è stato un grandissimo dibattito e ancora si continua a discutere, io credo che siano molto importanti. Questa legge della memoria democratica garantisce in un qualche modo la verità dei fatti. Le opposizioni lo vedono come invece un tornare al passato e riaprire una ferita, e quindi anche questo è sempre un argomento molto, molto doloroso, ma io credo che sia importante la memoria, come sia degli scomparsi, ma anche degli esiliati. Anche il tema dell'esilio, tanti andarono in esilio, no? Abbiamo casi famosi, appunto lo stesso Machado, sì, come dicevamo prima, morì in esilio. Io che insegno all'università scelgo sempre testi di traduzione, che per esempio uno dedicato proprio all'esilio repubblicano, perché con collegamenti con la realtà, con l'attualità, no? E quindi credo che sia importante, perché purtroppo i giovani, è passato tanto tempo, purtroppo i giovani dimenticano.
Certo.
E anche i nostri studenti, insomma, devo dire, nonostante siano studenti di spagnolo, sì, insomma, non sempre sanno che cosa è successo, ed è qualcosa che va oltre la storia, insomma, certo, perché c'è la intraistoria, la storia che fanno appunto le persone comuni.
Senta, professoressa Bazzocchi, l'omosessualità di Federico García Lorca, quanto può aver influito anche sulla sua uccisione? Lo dico perché, ad esempio, non solo in questi giorni proprio di celebrazione dei 90 anni della morte, mi risulta che in Spagna ci siano varie iniziative proprio anche volte proprio, spingendo proprio su questo aspetto dell'omosessualità, ma anche a Cannes, l'ultimo film che è arrivato, giocava proprio, giocava, sì, scusate il termine, no? Però insisteva insomma su questo aspetto. Secondo lei questo, la parte di, insomma, di omosessualità di Federico García Lorca può aver avuto anche una parte?
Sì, come dicevo appunto, si legge in questo informe, no, che è rilasciato, appunto questa parola è invertido, no? Si sospetta che fosse, quindi comunque viene dichiarato che è una delle ragioni per cui è stato ucciso. Per Lorca era un, all'epoca insomma era una, è stato qualcosa di molto doloroso da vivere, però io credo sì che abbia influito i suoi testi, soprattutto quelli scoperti dopo, insomma questi sonetti dell'amore oscuro, io lo chiamo un amore oscuro, e comunque ci dicono che insomma nella sua vita questo è stato un aspetto fondamentale, insomma, che questa ricerca della sua identità, ma soprattutto dell'affermazione di un amore che non si realizza mai, anche perché i tempi erano poi molto difficili, come sappiamo.
Senta, lei è autrice appunto di una nuova traduzione dell'ultimo lavoro teatrale di Federico García Lorca. Ecco, è un lavoro, la casa di Bernarda Alba, tosto, nel senso che è una storia in realtà tutto al femminile, ma dove poi quella che prevale è, come dire, il mantenere il segreto, il rendere al pubblico una versione adulterata, diciamo così, della realtà. Adesso l'ho detta un po' brutta, ma adesso mi aiuta lei a dire perché questo lavoro è in realtà così importante, non solo perché è l'ultimo, ma perché, ecco, c'ha un suo valore intrinseco.
Allora, sì, la casa di Bernarda Alba, io prima ho parlato di Rafael Lozano, che è il mio collega di letteratura spagnola, entrambi fra l'altro siamo stati allievi di Menarini, quindi anche se non, all'epoca non ci conoscevamo, Rafael è un po' più grande di me. Però insomma qualche anno fa noi, lui insegnando letteratura, io ho insegnato poi anche a scuola, ci eravamo accorti che piaceva molto la storia della casa di Bernarda Alba, forse anche perché è l'unico testo dove la poesia apparentemente non c'è, e quindi è prosa poetica, quindi anche forse questo facilitava, diciamo, la lettura da parte degli studenti. E poi questa storia, no, di questa famiglia che viene, di questa madre Bernarda che rinchiude in casa le proprie cinque figlie, per imporre un lutto, no? Il lutto della morte del padre per 8 anni, insomma, quindi ci sono molte letture simboliche, sì, in chiave simbolica, molti l'hanno anche letta come quasi una prefigurazione di quello che sarebbe poi successo, perché poi la figlia è l'unica che si ribella a questa realtà, poi insomma si suicida, insomma c'è tutta una storia molto tragica.
Sì.
L'idea quindi di riproporre una traduzione era per le traduzioni che ci sono attualmente sono ottime, quindi non c'era bisogno, fra virgolette, di una nuova traduzione per correggere qualcosa. Noi volevamo proporre, e in questo caso la collana di Marsilio ci sembrava, appunto, abbiamo proposto a loro collana classici ispanici, ci sembrava l'ideale proporre un testo che aiutasse a entrare in quest'opera, appunto, non tanto dal punto di vista filologico, perché c'è tanto da dire anche su quello, anche sul manoscritto che ci si è ritrovati fra le mani aveva molti problemi, molte correzioni, quindi c'è stato bisogno di uno studio. Non era tanto quello, era proprio che arrivasse ai giovani, perché insomma, noi abbiamo pensato come destinatari ai nostri studenti, ma anche a una possibile rappresentazione che ancora c'è, che arrivasse qualcosa di un po' svecchiato, forse, se vogliamo dirlo, non so se è il termine giusto, nelle mani appunto dei lettori e degli attori. In questo senso il pezzo si chiama Dramma rurale dei paesi in spagnolo è di Spagna. Io ho deciso di tradurre dei paesi della Spagna, insomma, perché volevo appunto che ci fosse un'immediatezza, insomma, che non ci fosse qualcosa lì, cioè i paesi di Spagna chiaramente è arcaico, no? come definizione. Invece io, questa scelta dei paesi della Spagna era proprio come un tentativo di dire, insomma, che è qualcosa che può parlare ancora a noi, a tanti livelli. Chiaramente si può leggere come chiave del patriarcato, ma e comunque il fondo è sempre quello del desiderio umano, in questo caso delle figlie, un desiderio amoroso e anche di perché per le figlie l'unica cosa che esiste è il cucito e quindi nient'altro, l'idea di una, invece di una realizzazione che viene impedita, insomma, da questa madre. Che poi ha un bastone, quindi anche qui il simbolo della dominante, insomma, si parla spesso anche di questa donna, come si ricorre al termine inquisizione, inquisitiva, sì, quindi sì. Non è poesia, ma le parole sono molto, molto connotative. E quindi abbiamo anche fatto un'introduzione molto bella di Raffaella, appunto, che insiste sul classico contemporaneo. Mm. E anche sul fatto che è bello leggere Lorca adesso anche nei fumetti, nei graphic novel, nelle serie, cioè qualcosa che permane, non è semplicemente un'eredità patrimoniale, è proprio un qualcosa, come dicevo prima, di vivo. E spero che questa traduzione, in cui si è cercato di mantenere anche la vivezza, al di là forse della precisione, fra virgolette, filologica, anche poi spiegando in nota, perché c'è il testo a fronte, sia dovuto a questo, per cui ci auguriamo che sia uno strumento utile per comprendere di più sia Lorca che quest'opera, che ancora riteniamo molto molto attuale per tanti motivi, senza per forza che ci sia un taglio ideologico.
Certo, appunto, professoressa Gloria Bazzocchi, sì, io la devo lasciare perché abbiamo l'appuntamento con le notizie, la ringrazio. No, figuriamoci, starei ore, la ringrazio tantissimo per essere stato nella nostra scatola magica e un grande abbraccio. Pensando a Federico García Lorca.
Grazie. Ricambio l'abbraccio. Un saluto a tutte e a tutti. Grazie.
Eccoci alla seconda parte della scatola magica di oggi, la scatola magica che come sempre riempiamo e facciamo insieme, quindi con i vostri sms, telegram e whatsapp al 331 62 14 013, oppure con me la diretta chiocciolapopolarenetwork.it. ancora naturalmente con le vostre telefonate allo 0233 001 001. Abbiamo dedicato la prima parte della scatola magica al grande poeta Federico García Lorca in occasione dei 90 anni dalla sua uccisione, non morte naturale, ma terribile uccisione. Lo abbiamo fatto con la professoressa Gloria Bazzocchi dell'Università di Bologna. Io mi sono fatta prendere un po' la mano perché volevo salutare la professoressa, in realtà proprio con Federico García Lorca al pianoforte, perché lo abbiamo detto all'inizio, Federico García Lorca amava pensarsi musicista, lo era per certi versi, e quindi in questo caso noi ci sentiamo questa registrazione del... se non ricordo male del 31, dove Federico García Lorca è al pianoforte e accompagna l'Argentinita, che è poi la compagna, la moglie di Ignacio Sánchez Mejías. Chi cavolo era questo Ignacio? Era il famoso Alle 5 della sera. Avete presente la poesia forse più conosciuta anche dai più distratti tra noi? E allora sentite, a me, insomma, non so, a me emoziona pensare che questo pianoforte lo stesse suonando proprio Federico García Lorca. E questo era al pianoforte Federico García Lorca con l'Argentinita, la vedova, insomma la compagna insomma, del protagonista della poesia forse in Italia più celebre di Federico García Lorca, cioè Alle 5 della sera, e stiamo parlando di Ignacio Sánchez Mejías. Io tornerò nel corso della nostra scatola magica a farvi sentire della musica legata a Federico García Lorca, perché molte sono state le sue poesie messe in musica, e tra parentesi, proprio in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico García Lorca, venne pubblicato un doppio CD proprio da, insomma, da questa fondazione che si occupava delle celebrazioni, ed è un doppio CD che si chiama De Granada alla Luna, che vede tantissimi artisti, anche per certi versi insospettabili, mettiamola così, tipo Nana Cherry, Michael Nyman, John Cale, insomma, che mettendo in musica poesie di Federico García Lorca lo omaggiavano in quel tipo di occasione, diciamo, per i 100 anni. Saluto Diegus che dice: nella scatola magica ci metterei una sveglia molla. Colgo un sottile riferimento. Invece Sergio dice: a proposito di Lorca e le arti, ti propongo l'esistenza di un bel brano musicale del gruppo inglese Coil dal titolo Lorca Not Orca. È inserito nel disco Love Secret Domain del 91. Grazie Sergio, prendo nota, cercherò il brano, cercherò insomma di capire, di studiare questa proposta che tu ci lanci. Manuel commenta la competenza ma anche la passione della nostra ospite Gloria Bazzocchi, che ci ha appunto ricordato Federico García Lorca nell'anniversario, diciamo così, della sua feroce uccisione 90 anni fa, feroce sua come feroce quella di tanti altri, ahimè. Allora, io non so che relazione avete voi con la poesia, ma in realtà dire che Federico García Lorca era un poeta è sicuramente riduttivo, come avete sentito anche dalla professoressa Bazzocchi, perché in realtà Lorca sì è un poeta, ma è un drammaturgo, è un musicista, era un divulgatore. Adesso pare brutto detta così, ma un divulgatore perché appunto con il suo La Baracca, che era questo teatro itinerante, portava non le sue opere ma i grandi classici della drammaturgia spagnola. Quindi insomma faceva un lavoro di divulgazione al popolo, di cultura che, care e cari, non so cosa ne pensate voi, ma per me rimane fondamentale per anche interpretare la realtà.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue, un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvadanai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'otto per mille a smai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Vivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato.
fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi a scorte domiciliari, finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché combatto per la pensione, sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe straordinario tutte le sere, sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con mio superpotere. Per far denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, gli pianisti sono più pagati di Eden Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
Caparezza, Caparezza, che io continuo a amare profondamente. Sono le 10:47 minuti, questa è la nostra scatola magica, i vostri contributi sono come sempre graditi, anzi necessari alla costruzione di questa trasmissione che lo ricordo perché siamo nella fase in cui gente va, gente viene, chissà mai, magari qualcuno non ha mai sentito la scatola magica. Ebbene, è un contenitore dove mettiamo cose che ci importano, che ci sembrano preziose, che vogliamo custodire, curare come bisogna fare per le cose e che vogliamo condividere. Quindi sono ben accetti i vostri contributi, anzi, come dico sempre, sono necessari. Sentite, ieri abbiamo ospitato Vittoria dice questa è la canzone di noi poveracci, l'unica che ci fa sentire vivi, grazie di averla rimandata. Vittoria, è una canzone che celebra l'eroismo della quotidianità, che secondo me fa parte insomma della cura delle piccole e che poi sono grandissime cose. Vabbè, ma insomma queste sono poi mie considerazioni generali. Ricordo lo 02 33 001 001 se volete telefonare e come sempre 331 62 14 013 invece per i vostri messaggi SMS, Telegram o WhatsApp. Stavo dicendo che ieri abbiamo ospitato qui alla Scatola Magica Mario Tozzi perché c'era piaciuto un suo intervento sulla stampa e perché ci interessava parlare con uno scienziato e grande divulgatore anche di come si può cercare di lavorare su questa questione del riscaldamento globale e non solo sul piano delle scelte individuali, ma anche come pressione politica in generale. Proprio ieri, comunque, sulla Repubblica usciva un'intervista di Enrico Franceschini allo scrittore e giornalista americano Stephen Markley, autore di un romanzo che si chiama Diluvio. Ecco, nell'intervista insomma si parla appunto dell'estate calda, del fatto che questa non è un'emergenza, ma ormai, come ci diceva anche Tozzi, probabilmente la ricorderemo come la più fresca di quelle che verranno, rispetto a quelle che verranno, quindi insomma prepariamoci. Però insomma, alla fine dell'intervista di Enrico Franceschini a Stephen Markley, la domanda è: possibile che davanti a quanto sta accadendo ci sia ancora gente che non crede all'effetto serra? E la risposta di Markley è questa: è possibile perché oltre ai veleni fossili che inquinano l'atmosfera della Terra, un altro avvelenamento è in corso, quello dell'informazione. Il tecnocapitalismo odierno ha degradato il buon giornalismo, la spazzatura e le fake news hanno sostituito i fatti e la realtà. I social media spacciano con disinvoltura ciò che è falso per verità. Perciò i difensori dell'ambiente, se vogliono vincere questa battaglia, devono combattere non solo contro l'effetto serra nell'atmosfera terrestre, ma anche contro l'effetto della disinformazione nei media. Ecco, io trovo che questa considerazione di Stephen Markley siano davvero importanti, perché dal mio punto di vista riguardano non soltanto le notizie e le questioni legate all'ambiente, ma un po' tutta la lettura della realtà intorno a noi, e questo, ahimè, è qualcosa che ci riguarda profondamente e ci riguarda proprio un po' tutti. Io personalmente, ad esempio, a proposito dei social media, ho, come dire, una sorta di, posso dire, allergia, anche se li uso naturalmente per lavoro e non nascondo l'utilità in alcuni casi per la ricerca di contatti e via di seguito, ma ecco, io rimango, voi ci siete davvero molto molto, adesso guardiamoci negli occhi, non nascondiamocelo, non c'è nessun giudizio, io soltanto mi chiedo se lo subiamo così tanto il fascino dei social, anche nella lettura delle notizie, siamo sicuri che vada bene? Ma...
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Ed era naturalmente Mercedes Sosa con questa canzone, questa interpretazione così appassionata. C'è allora un attimo solo, Giulio dice: volenti o nolenti, a meno che una persona non abbia nessun social, è difficile non subire il fascino dei social, per l'appunto. A me aiuta non poterlo usare in fabbrica, ma certe volte mi perdo dentro, perché anche se segui i tuoi artisti, la tua radio pop e gli amici, poi ti compare una notizia del tuo quartiere, di cronaca, qualche balla, e ti viene di rispondere. Eh sì, peraltro, insomma, sappiamo tutti che in realtà, grazie ai famosi algoritmi, poi sulla base dei propri interessi arrivano arrivano impulsi molto accattivanti. Su quanto hai letto su questione climatica, cambiamento climatico e degrado, inquinamento, sull'informazione, è urgente che si faccia un lavoro forte prima che tutti i gangli dello Stato vengano infestati da questi fasci. Questo è il pensiero di Bianca. E Tiziana invece: buongiorno Cecilia, dalla Toscana, semplicemente Facebook mi ha fatto compagnia per questi 3 anni di vita un po' tribulati, ma certamente non mi informo lì. Ho abbonamento online a Corriere Repubblico, questo molto comodo, grazie della bella musica. Tiziana, grazie naturalmente a te per questo contributo. Del resto, insomma, la verità è che non bisogna, io non demonizzo in toto le cose, ma mi ci pongo dubitante, mettiamola così. Penso che il dubbio sia qualcosa che ci dovrebbe accompagnare in senso più che positivo. Comunque, scusate, ma volevo anche dirvi, perché tra poco ci colleghiamo poi con un nostro amico, ma volevo ricordare, visto che è sulle prime pagine di tutti i giornali italiani e non solo, che Varenne è morto. Varenne è un cavallo insomma vincitore assoluto nell'ippica e via di seguito, è morto a 31 anni, ma io sulla questione di Varenne voglio tornare, perché secondo me è molto interessante, uno spunto interessante, ma ha bisogno di un tempo, quindi se riusciamo lo facciamo domani, e quindi insomma questo è una promessa, se non domani sarà dopodomani. Però insomma La questione Varenne mi interessa molto, non solo perché è un animale, ma come me, ma anche perché insomma c'è dietro tanta, tanta roba. Vi raccontavo a proposito della prima parte della nostra scatola magica dedicata ai 90 anni dalla uccisione di Federico García Lorca, di questo doppio CD pubblicato invece in quel caso in occasione della celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Federico García Lorca, ed è Da Granada alla Luna. E io ho scelto, intanto mi collego con il nostro prossimo ospite, ho scelto questa interpretazione di John Cale che vi faccio ascoltare.
Hurricane of black doves paddling in putrescent waters. New York's daybreak moans along the immense stairways, seeking between ledges tuberoses of delineated anguish. Daybreak comes, and no one receives it in the mouth. For no morning nor hope is possible there. At times, coins in furious swarms perforate and devour the band of children. The first to go out understand in their bones that there will be no paradise nor natural love. They know they are going to the mire of figures and laws, to artless games, to fruitless sweat. Thank you.
E questo era John Cale che ha scelto di interpretare e di mettere in musica l'Aurora di Federico García Lorca in questo CD che riserva insomma parecchie sorprese, De Granada alla Luna, pubblicato in occasione dei 100 anni della nascita di Federico García Lorca. Ma alle 11:06, con un po' di ritardo, ma spero mi perdoni, abbiamo con noi Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Grazie, Dio, beh, certo che ti perdono, perché noi abbiamo un appuntamento del cuore che è il Rossini Opera Festival, e quindi di quello vi parlo, il ROF 47, che si è aperto con una nuova produzione di Le Siège de Corinth, cioè L'assedio di Corinto, che è un'opera mitica di Rossini e anche della come si chiama Rossini Renaissance, cioè della riscoperta delle opere di Rossini. Pensate che la sua prima volta non è stata al ROF qui a Pesaro, sì, ma al Teatro alla Scala, ecco, nel 1969, ma attenzione, non in francese, nell'originale francese, in italiano, e non nella versione integrale, la vera versione. Cosa ci è voluto? Un pazientissimo lavoro di restauro del grande musicologo francese Damien Collat, che ha portato all'edizione critica, che è del 2017. Ne avevamo parlato proprio in questa trasmissione, quando l'opera Le Siège fu data appunto a Pesaro nella nuova edizione critica. Quindi neanche 10 anni che abbiamo a disposizione il testo filologicamente corretto, il che sorprende, no? Trattandosi certo di un grandissimo capolavoro della storia della musica e di Rossini in particolare. Quindi è una storia ancora tutta da fare, da raccontare sulle scene del teatro lirico. È veramente un'opera mitica, non solo per le dimensioni, perché sono tre atti molto lunghi, non è propriamente il grand opéra, ma poco ci manca. È la prima che è stata scritta da Gioachino Rossini per l'opéra francese, sì, e poi, attenzione, con un contenuto politico non velato che poi vi spiegherò. Dunque, intanto vi racconto questo, che c'è forse un'immagine, un'istantanea, che è capace di tradurre visivamente questa nuova produzione che a me, lo dico subito, è piaciuta molto, di Le Siège de Corinth, e la troviamo proprio all'inizio del secondo atto, quando il soprano Amira, che è la volitiva eroina femminile di quest'opera, mentre canta la sua grande aria, ha dietro di lei uno schermo che proietta una spiaggia di detriti nel mare di Corinto. Oh. Ecco, non sono detriti qualsiasi, sono sacchi galleggianti che contengono, è un po' il messaggio della rappresentazione che ha voluto il regista Davide Livermore, contengono preziosi reperti archeologici della civiltà greca, di cui il barbaro invasore, che è Maometto II, quindi il sovrano ottomano, fa scempio, proprio come il protagonista dell'opera di Rossini. Quindi il messaggio, direi, culturale, politico di questo siege affidato all'estero di Davide Livermore e del suo team è molto chiaro. Questa regia è basata proprio sul contrasto tra una civiltà un tempo fiorente, si vedono talvolta molti fiori sugli schermi, cioè la civiltà greca, che come sapete è fondativa per la civiltà occidentale, quindi per noi anche oggi, che rischia ora di essere distrutta. Ora vuol dire nel presente, perché parla al presente, cioè parla al 2026. Quindi lo scontro tra greci e ottomani del libretto portato in una dimensione più ampia. È una rilettura assolutamente originale e dal vivo estremamente coinvolgente, proprio per la bravura di Livermore di saper movimentare la scena. E lo spettacolo è colossale, ci sono tante impalcature di ferro, questa cornice con incastonato uno schermo per le proiezioni, le solite proiezioni di Livermore, ma è molto intelligente e coerente dall'inizio alla fine. Ha questo merito per me molto grande, riesce a raccontare in modo credibile la trama altrimenti molto retorica, molto monumentale di questo grandioso prototipo di grand opéra, diciamo così, attualizzandolo in modo tale da farci trovare dentro l'opera. E quest'opera era dedicata, peraltro, già nella sua attualità, cioè nel 1826, a un tema che, pensate, era all'ordine del giorno europeo. Non solo della politica, ma anche dei giovani idealisti e dei mass media. Era là, è stata la grande rivoluzione greca di quegli anni, che teneva l'opinione pubblica con il fiato sospeso per le sorti delle varie città greche che cadevano in mano ai turchi che le conquistavano. Un'epopea di libertà per il popolo greco che sembra anticipare poi i famosi moti del 48 e ha scosso effettivamente gli animi di mezza Europa. Se non fosse un paragone azzardato, direi una sorta di 68 dell'Ottocento. E Rossini, che era politicamente abbastanza quietista, abbastanza, cioè, conservatore, sì, ha scelto come debutto all'Opera di Parigi proprio questa trama e ha riadattato per le scene parigine una sua grande opera napoletana, Maometto II, e l'ha trasformata in Assedio di Corinto. Ora,
noi sappiamo che Rossini era un ragazzo che sapeva riciclarsi molto bene, adesso detto tra noi, noi lo amiamo molto, ma insomma non possiamo negarcelo.
Sì, sapeva riciclarsi molto bene, ma tu hai detto molto bene, è giusto questa parola riciclo, naturalmente fatta da un genio, e questo riciclo, pensa, nell'Assedio di Corinto riguarda un'opera intera, perché lui prende il Maometto II e la trasforma in L'Assedio di Corinto. Però Rossini, nel suo genio, non fa soltanto una traduzione in lingua francese del libretto italiano, ma riorchestra ovviamente l'intero Maometto II e pensa a metà strada, come ci ha spiegato Damien Colà, a metà strada, cioè proprio a metà del secondo atto, incomincia a scrivere un'opera nuova. E quindi la metà del secondo atto e il terzo saranno molto diversi dall'originale Maometto II. E l'opera è veramente diversa dal Maometto II, che conosciamo molto bene perché lo si fa, insomma, non tantissimo, però insomma lo conosciamo più dell'Assedio di Corinto. Allora ritorno alla messa in scena per Pesarese. L'opera inizia in un museo naturalmente di civiltà greca. Le statue prendono vita e quindi naturalmente gli attori cantanti sono vestiti con i pepli greci e una cornice racchiude su uno schermo tante visioni, tutte immagini che cambiano della Corinto antica. Ed è il momento delle decisioni cruciali, perché l'opera inizia quando il popolo greco deve decidere che cosa fare contro Maometto II, no? Cioè, certo, arrendersi senza combattere oppure arrendersi fino alla morte, e questa sarà la decisione. Poi cosa succede? Al cambio scena, dopo 20 minuti che l'opera è iniziata, c'è un colpo d'ala. Quando il sipario si risolleva, tu vedi che entrano in scena gli invasori, quindi gli ottomani e Maometto II, che però, ecco Cecilia, vestono abiti moderni, pagliette, cellulari in mano, le statue ora del museo sono tutte sotto celofan, implasticate o nelle casse, oppure in questi sacchetti, come per dire è finita, appare Maometto trionfante. Quindi le due dimensioni, no, si saldano, quella dei greci in abito antico e quella dei moderni. E quindi questa è una guerra anche culturale contro Corinto e contro la Grecia, e verrebbe di dire, per un attimo, siamo tutti Corinto anche noi.
Sì.
L'eroina di questa Corinto è questa Pamirà, che sta in scena coturnata e solenne, ma è molto umana, molto fragile, con le sue certezze e le sue fragilità. Lei, che si era innamorata di Maometto II, che aveva conosciuto non come tale, come Maometto II, ma come un bellissimo giovane molto colto, poi quando lo riconosce come l'invasore, improvvisamente le si risveglia l'affetto, ma nasce anche questo contrasto con l'amore paterno e l'amore di patria.
Un contrasto che mi fa venire in mente Aida, solo per dirla più banale. No?
Esattamente, vedi come Rossini è moderno anche in questa rivisitazione di un tema classico, no? La ragazza innamorata che però ci tiene moltissimo al suo amore per il padre, naturalmente, certo, che è il comandante capo di Corinto, e anche per la sua patria. Lui in questa regia la corteggia con delle rose nere, ecco, quasi a e questo amore naturalmente naufragherà, e queste rose sono proprio nere, come per dire non possono essere le vere rose. E ripeto, il messaggio è portato avanti molto bene in tantissime altre cose che non vi posso raccontare, sì, della regia di Livermore. Devo dire questo: delle poche edizioni dell'Assedio di Corinto che hanno contrassegnato la sua breve storia contemporanea, questa è la terza a Pesaro, la seconda sull'edizione critica, ed è sicuramente la più riuscita, quella del 2017, come ricorderai Cecilia, non mi era piaciuta, sì, per niente. Siamo sulle soglie del Grand Opéra, ma Livermore ha raccontato la storia come se fosse la metafora di un declino, e riposiziona le storie personali dei personaggi, che così diventano tutti più umani, più verosimili, e la dinamica è veramente incalzante. Sottolineo che anche i balletti, le danze, che sono punto centrale secondo atto, raccontano veramente una storia, cioè quella ovviamente della ragazza di Palmira, sulla bella coreografia di Erika Rambaldoni. Alla resa scenica colossal, diciamo spettacolare, ma riflessiva di Livermore, parliamo adesso della resa musicale, si unisce una prova impegnativa di tutti, orchestra, coro e solisti. Questa è un'opera molto difficile da cantare. Per la sua prima volta all'Opéra di Parigi, Rossini ha preparato un'opera incredibile, un'opera quindi molto complicata, e a Pesaro l'hanno eseguita, e questo è Pesaro, è il ROF, in maniera fedelissima, integrale, proprio sulla edizione critica di Damien Collat. L'orchestra era diretta da Carlo Rizzi. Carlo Rizzi è un direttore assolutamente affidabile, il che vuol dire rigoroso, esperto, adatto ad operazioni come queste, quindi non ho nulla da dire sulla suo rigore, sulla capacità di tenere dritta la barra del timone. Trovo un pelo nell'uovo, ecco,
meno male, vai.
Faccio due appunti: una certa uniformità di colori e di fraseggio, questa è una partitura da muovere, diciamo così, e ci potevano essere più colori, ha una cifra che è proprio tragica, allucinata, e questa un po' mi è mancata. Più consistente invece lo faccio l'appunto per i solisti e il coro, cioè la lingua francese, no? Questa è una grande opera alla fine francese, e il francese di tutti tranne qualcuno era proprio stentato.
Aia.
E questo è un appunto che si,
certo,
deve fare quando canti un'opera francese. Cast svetta su tutti il soprano Vasilissa Berzanska, che è una beniamina del ROF, ne abbiamo già parlato proprio qua qualche settimana fa, perché Arena di Verona, Traviata, la cantata Popolei prima di andare a cantare Le Siège a Pesaro. Dunque ora è soprano Vasilissa Berzanskaya, però con più di un retaggio della sua dimensione da contralto, a dare spessore e densità nel registro grave a molti passaggi. Il settore acuto è diventato più lucente, l'agilità è ottima come sempre, anche se è più di grazia che di forza. Ciò che più conta, costruisce un personaggio forte, potente, con il suo carisma, e domina tutti i brani difficilissimi che Rossini scrive per lei, che qui sentiamo in versione originale. Una felice new entry è il padre di Palmira, Cleomen, che Matteo Roma, bravissimo, registro centrale robusto, registro grave robusto, una conferma qui di bravura del tenore Maxim Mironov, che è stato superbo nella sua difficilissima aria del terzo atto, proprio un Everest per i tenori. E Maometto II, Adrian Sanpetrean, è un baritono che canta molto bene, si è difeso, diciamo così, non ha forse i mezzi o tutta l'omogeneità vocale di questa parte mostruosa, però si è difeso. Poi c'è stato Simon Orfila, che è tornato al ROF ed è un poderoso Hieros, che dà vita a questa abbagliante scena della benedizione delle armi. Alla terza recita, per finire, successo travolgente per tutti, una sfida direi vinta, quella di far parlare Rossini alla nostra poco rassicurante contemporaneità, e quindi il suo Siège si è trasformato in un grido di lotta. Occasione unica, di ascoltare una grande partitura in versione integrale e fedele solo e unicamente al Rof di Pesaro. Senti, se c'è ancora pochissimo
tempo... Scusami, ricordiamo che la replica è il 21 di agosto, perché così chissà mai che qualcuno possa arrivarci.
Grazie, io ve lo consiglio. Certo. Se riuscite ad andare a fare un salto a Pesaro, i posti ci sono.
Guarda, ti dico anche che la settimana scorsa ci chiamò una qui alla Scatola Magica, un'ascoltatrice, non ricordo se Daniela o qualcosa del genere, che chiamava milanese, che però chiamava da Pesaro, per raccomandare questa opera che aveva avuto il bene di vedere. Quindi tanto
benissimo,
per capirci. Come
allora
vedi,
un accordo armonico. Sì, assolutamente. Guarda, se dobbiamo dire dei difetti, li diciamo, ma veramente è una grande opera. Io l'avrei veramente rivista 4 volte,
perché
è straordinaria. Bene. E sapete che io vi racconto sempre
la,
diciamo così, la mia verità.
Certo.
Però sentite, a
Senti,
margine
no,
la produzione.
Ecco, sì. Io sono molto curiosa su un altro lavoro, quello dell'occasione fa il ladro.
Ecco, questo ti racconto. Allora, a margine della produzione di punta, la nuova produzione di solito sono due e solo una quest'anno per ragioni economiche, ci sono state due riprese, due farse di Rossini in due grandissime storiche produzioni pesaresi doc, questo usato sicuro che si trae dai grandi tesori
sì, certo,
del magazzino, però
certo,
è un usato sicuro che a me sta bene se sono grandi produzioni. Pensate, l'occasione fa il ladro è quella famosissima di Ponnell del 1987 e poi La Scala di Seta di Damiano Micheletto che è del 2009. Chi le ha già viste? Io purtroppo le ho viste già nell'87, dico sì, purtroppo per l'età.
Vabbè,
però
dai,
me le ricordo.
Certo.
Chi le ha già viste sa che sono due regie capolavoro, oltretutto molto simili perché sono tutte e due sul modo di costruire un'opera teatrale. Io ho visto l'occasione fa il ladro, che è stata ripresa in maniera impeccabile dalla intramontabile Sonia Frissell, che è stata la grande aiuto regista di Jean-Pierre Ponnell, che ora non c'è più. È uno spettacolo rodatissimo, dannata, ma non vecchio. È come il vino, è invecchiato benissimo e funziona ancora perché il pubblico ha stipato il teatro Rossini come non mai e si è divertito moltissimo. È sempre un bel segnale perché l'opera è fatta per lo spettatore. Come sapete, ma ve lo ricordo in un minuto, l'idea di Ponnell è la seguente: tutti i protagonisti dell'occasione fa il ladro escono, ma escono veramente come d'incanto, da un valigione stile Mary Poppins che è tenuto dal servitore Martino, che fa un po' l'alter ego di Rossini, e lo spettacolo nasce davanti agli occhi degli spettatori. Tele dipinte che scorrono a vista e creano gli spazi, si recita tutto in una grande camera e recitazione, devo dire, ancora efficacissima. L'opera, la regia non è stata fatta ieri, per quella dote che aveva Jean-Pierre Ponnell di saper caratterizzare i suoi personaggi con un furbo sorriso, quindi è tutto meno che convenzionale. Quindi pensate, quasi 50 anni di vita e la si vede ancora volentieri. Le novità sono due: la direzione eccellente di Alessandro Bonato, che ha delle idee molto chiare in materia di dinamica, tempi, basso continuo, finalmente col violoncello, pronto a suggerire, seguire, incitare gli interpreti, ci riesce benissimo. Ha galvanizzato e tonificato l'orchestra sinfonica Rossini e tutti gli interpreti. Il comparto vocale, meglio settore maschile di quello femminile, inarrestabile Martino, questo factotum Giuseppe Toia, un intraprendente parmenione, il pesarese Matteo Mancini. Peraltro Giuseppe Toia e Matteo Mancini, che sono due giovanissimi baritoni, hanno cantato anche in un recital, in un concerto a Pesaro in questi giorni. L'inappuntabile, bravissimo, anzi strepitosissimo, Dave Monaco, che è stato applaudito anche in un concerto tenuto la mattina prima con un programma rossiniano davvero recordman, e poi l'Eusebio di Manuel Amati. settore femminile, soprano Damiana Mizzi come Berenice, ha un buon colore al centro, ma l'ho trovata molto debole nel registro acuto, quindi bisogna mettere a posto alcune cose. E Martiniana Anthony è un'Ernestina spumeggiante con una voce di Beltrimbo, anche lei da sorvegliarle il registro acuto. Sono tutti giovani cantanti che vengono dall'Accademia Pesarese, dal famoso viaggio a Reims che in questo momento si sta tenendo al Teatro Rossini, quindi con pregi e con difetti. Alcuni sono assolute certezze del bel canto, Cecilia come il tenore Dave Monaco, che canterà anche nello Stabat Mater che chiuderà questo ROF 47. Quindi facciamo un bilancio, un ROF forse interlocutorio, anzi senza forse, con una sola nuova produzione però coraggiosa, sì. Due riallestimenti in economia, grandissimo successo del pubblico, devo dire, più per i due riallestimenti. Avrei voluto il Pala Festival, io lo chiamo ancora Pala Festival, sì, naturalmente si chiama Auditorium Scavolini, l'avrei voluto molto più pieno, era pieno naturalmente, le si esce, è un'opera che bisogna, come abbiamo detto prima, correre a vederla.
Perfetto,
l'anno prossimo, sì. Quando ci risentiremo, La Donna del Lago e Tancredi, quindi due nuove produzioni più la ripresa di Eudine. E faccio gli auguri al nuovo presidente del ROF, che è Michele Dall'Ongaro,
perfetto,
il collega e musicologo.
Perfetto, Giovanni Chiodi, grazie come sempre per queste intense descrizioni. Ti ringrazio, un abbraccio forte.
Un abbraccio.
Ciao, Giovanni Chiodi, che è stato con noi a parlarci appunto anche di questa edizione del ROF, Rossini Opera Festival. Io vorrei salutarvi. Sempre come abbiamo iniziato, pensando a Federico García Lorca, con questa canzone, Laberintos y Espejos, Marisa Sannia. Sentite un po', noi ci sentiamo domani alle 10. Ciao ciao!
Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen. Solo queda el desierto, solo queda el desierto. El corazón, fuente del deseo, se desvanece, solo queda el desierto, solo queda el desierto. La ilusión de la aurora y los besos se desvanecen. Andamos sobre un espejo sin azogue, sobre un cristal sin nubes. Si los lirios nacieran al revés, si las rosas nacieran al revés, si todas las raíces miraran las estrellas, seríamos como cisnes. Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen. Las rosas las raíces, mirarán las estrellas, seríamos como cisnes, seríamos como cisnes.